Le organizzazioni mafiose, sia pur assumendo nomi e forme di organizzazione diversi, sono presenti nel nostro paese e ne influenzano l'economia. Il mercato del lavoro, in particolare per quanto concerne le donne, risente ancora della mentalità maschilista. Quindi, in generale, attraverso quali modalità tale influenza condiziona la situazione lavorativa sia maschile sia femminile?
Buongiorno, sono Faccio Emma della 4A dell'indirizzo Scienze Umane del liceo dell'esercizio di Como. Le volevo chiedere, siccome stiamo vivendo in un periodo difficile causato dalla pandemia mondiale, come possiamo evitare che la mafia approfitti della libertà della gente insinuandosi coi propri affari illegali?
Noi studenti e cittadini della provincia di Taranto vorremmo contribuire alla realizzazione del Green New Deal per il nostro territorio, che più di ogni altro, se pensiamo alla questione IVA, ha pagato e ancora sta pagando un prezzo troppo alto per il diritto al lavoro, in cambio del quale abbiamo accettato il rischio di ammalarci e convivere con la morte, danneggiando anche l'ambiente. In che modo l'Europa potrebbe contribuire a realizzare per Taranto e la sua provincia un nuovo modello di sviluppo basato soprattutto sul rispetto dell'ambiente?
Io sono Giulia Toregrossa del Liceo Vittorio Emanuele II di Palermo. La mia domanda è: visto l'obiettivo 16 dell'Agenda 2030, che mira a promuovere società pacifiche che diano l'accesso a tutti, alla giustizia e a delle istituzioni forti, che modalità sta attuando il nostro sistema imprenditoriale siciliano affinché il nostro tessuto economico si ripulisca dalla corruzione e dai flussi illegali di denaro?
Mi chiamo Rola Farci e frequento la classe 4C del liceo classico Vittorio Emanuele. Un'altra condizione che è sinonimo di arretratezza è la questione femminile. In una società dove dovrebbe essere giunta la parità dei sessi e ogni genere dovrebbe avere pari opportunità, come mai ai vertici di grandi società e in moltissimi compiti le donne hanno molta difficoltà a inserirsi? Come mai ancora permane questo grosso divario tra l'uomo e la donna?
Sono Samuel e vengo dal liceo classico Vittorio Emanuele II di Palermo. Da molto tempo si sente parlare di commercio a chilometro zero, soprattutto per i vantaggi e i benefici che questa iniziativa potrebbe apportare in ambito ambientale. Quali potrebbero essere invece in ambito socio-economico?
Mi chiamo Sinibaldo Ciolino, vengo dal liceo classico Vittorio Emanuele II di Palermo. La mia domanda è: se è vero che il nuovo modello di sviluppo sostenibile punta a uno sviluppo culturale inteso come sviluppo sociale, economico, ecocompatibile, allora perché si è investito più nell'istruzione del Nord che in quella del Sud?
Sono Elisa Zichitella dell'ITET Garibaldi di Marsala. La mia domanda è: col Covid-19 si parla che le diagnosi effettuate per i morti nelle strutture ospedaliere sono tutte dichiarate come morte da Covid. In televisione e siti internet fanno presente che una persona degente affetta da Covid viene pagata in misura maggiore rispetto ad altre patologie. Secondo voi sono solo supposizioni o è vero che la mafia è presente nelle sanità?
C'è un altro gruppo di domande, saranno lette da una validissima collaboratrice che sta svolgendo il servizio civile presso il centro, Giulia. Io le do subito la
Posso?
parola e il microfono, illuminiamola bene.
Allora, le domande che abbiamo ricevuto provengono dai licei di Palermo, Latina e Como. La questione meridionale rappresenta un fenomeno storico tuttora scottante e serio. Negli ultimi anni, infatti, il divario tra nord e sud si è accentuato. Come, secondo il vostro punto di vista, potrà essere affrontato e in qualche modo risolto nel quadro delle politiche dell'Unione Europea? In una società moderna i giovani dovrebbero facilmente inserirsi nel mondo del lavoro, ma questo può avvenire più facilmente quando le condizioni economiche lo permettono. In Italia e soprattutto nel Mezzogiorno, i giovani fanno così fatica a trovare un'occupazione? Esiste un divario tra i ricchi e la gente che vive in condizioni di povertà classica, ma nella società di oggi esistono anche nuove forme di povertà, come ad esempio le famiglie monoreddito che non arrivano a fine mese. Quali misure atte a ridimensionare il forte divario che c'è tra le varie classi sociali? Cosa si può fare per abolire le disuguaglianze e per rendere l'economia ecosostenibile? In che modo il rispetto per l'ambiente può sostenere la crescita economica? Quale potrebbe essere il modello di sviluppo ideale per il nostro paese per creare nuove opportunità di crescita dell'economia e quindi nuovi posti di lavoro? Le organizzazioni mafiose, sia pur assumendo nomi e forme diverse, sono presenti nel nostro paese e ne influenzano l'economia. Il mercato del lavoro, in particolare per quanto concerne le donne, risente ancora della mentalità maschilista. Quindi, in generale, attraverso quali modalità tale influenza condiziona la situazione lavorativa, sia maschile sia femminile? Basta così.
Grazie, purtroppo avete dovuto per motivi tecnici vedere la mia faccia sulla voce di Giulia, sarebbe stato molto meglio vedere lei, ve lo assicuro. Allora mi pare che insomma abbiamo un corpo di domande importanti, come diceva la Spina è anche un segno che questi giovani pensano al futuro anche in termini di partecipazione alla vita pubblica. Io ridarei la parola nello stesso ordine, prima al professor La Spina e poi al ministro Provenzano, che ci lascia alle 11, quindi in 40 minuti dobbiamo concentrare questa fase della discussione, partendo da una cosa che diceva La Spina, che a me mi ha colpito perché mi ha ricordato il titolo di un libro a cui io sono molto affezionato. La Spina diceva: nel mondo di prima c'erano molti guasti. Alcuni anni fa, credo 7-8 anni fa, uscì un libro di uno studioso inglese importante, uno a cui io sono molto affezionato, e credo non solo io, tra quelli che parliamo stamattina, si chiama Tony Judd, ed era un libro che si intitolava Guasto è il mondo, ed era un libro che individuava proprio i limiti e gli errori che in quella fase il neoliberismo stava compiendo. Ecco, io darei la parola subito alla Spina partendo da questo, cioè qual è la reazione alla qualità delle domande che questi giovani hanno fatto?
Sì, l'avevo già detto prima, io ho molto apprezzato queste domande, tra l'altro anche queste che abbiamo sentito sia vedendo il video sia detteci dalla giovane servizio civile, sono alcune, ce ne sono una serie di altre che giustamente per ragioni di tempo non sono state diciamo riportate qua, però noi le abbiamo avute. E quindi anche queste, pur essendo una selezione, certo non posso rispondere a tutte, però prendo alcune di queste domande. Condivido anche quello che ha detto Franco Carusi, cioè in realtà alcuni guasti sono stati compiuti. Certe volte in buona fede che si tenta di migliorare, sicuramente il mondo è fatto un po' ad alti e bassi, quindi ci sono periodi in cui certe soluzioni, certe impostazioni dell'intervento pubblico, per esempio, della politica, prendono una certa strada, poi si creano delle insoddisfazioni e si prende una strada diversa. Però certe altre volte, diciamo, può anche prevalere una visione molto, molto egoista, molto, molto settoriale, e quindi questo fa più danno. Comunque, al momento parrebbe che già ben prima del Covid, già con la crisi iniziata nel 2007-2008, che è stata citata prima, parrebbe che ci siano state una serie critiche e di ripensamenti rispetto a quella che era l'impostazione che ha dominato negli anni 90, nei primi anni 2000, anche in parte degli anni 80. E questo già prima del Covid. Ora col Covid ancora di più parrebbe che ci sia una richiesta di intervento pubblico, di enfasi sulle competenze, insomma cose che sappiamo. Giustamente le domande in molti casi vogliono anche fare riferimento alla nostra situazione specifica, sia quella italiana, sia in particolare quella meridionale e il divario nord-sud. Sicuramente una serie di cose su questo le dirà poi il ministro, che saluto anche io, però mi soffermo su alcune. Per esempio qualcuno ha chiesto il condizionamento mafioso e anche in particolare il ruolo all'interno del mondo siciliano di alcuni soggetti. I soggetti possono essere tanti. Io mi soffermerei in particolare sugli esponenti della società civile, e anche gli imprenditori, che gli imprenditori chiaramente possono fare moltissimo nei confronti verso i mafiosi, prima di tutto ribellandosi, diciamo, non accettando condizionamenti, non accettando di pagare il pizzo, e poi anche organizzandosi fra di loro in un certo modo. Ora, ecco, c'è stato, ed è stata una cosa importante, alcuni anni fa, proprio partendo dalla Sicilia, sulla base dell'esempio di un grande imprenditore siciliano che era stato Libero Grassi, che però ai suoi tempi era stato un po' lasciato solo, invece riprendendo l'impostazione Libero Grassi, le organizzazioni imprenditoriali siciliane, con commercio, con Federcenti, con Confindustria, avevano cercato di impostare non solo il rapporto con, di contrapposizione con le mafie, ma anche all'interno delle stesse organizzazioni alcune modalità per fronteggiare appunto le mafie, attraverso un codice etico, attraverso una serie di decisioni che a suo tempo giustamente furono valutate come grandi novità. Poi ci sono state una serie di vicende intorno interne al mondo dell'antimafia che in qualche modo hanno stemperato queste idee, ma in realtà l'impostazione originale era valida e quindi bisognerebbe anche ripartire da quello. Per cui sicuramente c'è l'antimafia delle istituzioni, ma c'è anche l'antimafia della società civile e quindi l'antimafia delle organizzazioni, del terzo settore, delle organizzazioni imprenditoriali del terzo settore, dei lavoratori, anche dei sindacati e quello ovviamente di voi stessi. E anche queste iniziative di voi stessi giovani, catalizzare il vostro impegno, mirano anche a queste iniziative di educazione antimafia. Poi qualcun altro ha fatto riferimento alla dimensione specificamente sanitaria. Per esempio c'è una domanda interessante, secondo me, che diceva ma qua è possibile che le diagnosi di Covid vengano, siccome sono pagate di più, questo potrebbe dare luogo a un sovradimensionamento delle diagnosi. Ma intanto fermo restando che su questo bisogna essere molto, molto competenti, perché bisogna entrare nel merito con degli strumenti e degli argomenti da medici, appunto. Quindi rispondo con la dovuta cautela. E sicuramente quando ci sono delle morti da Covid, nella stragrande maggioranza dei casi, da quello che da profano ne ho capito, c'è un insieme di patologie in cui il Covid arriva, rispetto alle quali il Covid arriva e dà il colpo di grazia quando purtroppo si arriva a un decesso. Però è chiaro, infatti alcuni dicono, ma allora non è stato il Covid che la gente stava male da prima. Soltanto che quando le statistiche ci fanno vedere che rispetto al trimestre dell'anno precedente c'è un'impennata dei morti e c'è poco da fare, quello è il Covid. No. Quindi le diagnosi di Covid sono corrette in molti casi, quindi caso per caso ovviamente poi va visto. Però pensiamo anche questo, la sanità in Italia è regionalizzata, il che per sotto molti profili è un problema, non è un problema importante da affrontare con delle decisioni importanti in futuro il prima possibile, e questa l'emergenza l'ha evidenziato. Ed è chiaro però che alle varie regioni che ci siano molti morti di Covid e quindi dichiarati come tali nella diagnosi, nel proprio territorio, non conviene evidentemente, anzi ogni regione avrebbe tutto l'interesse, giustamente, dal proprio punto di vista, che ci fossero meno contagi, ci fossero meno casi, ci fossero meno ricoveri e ovviamente ci fossero meno morti. Quindi questa interpretazione può essere che abbia un fondamento, non lo so, ripeto, però lo devono dire gli specialisti, questo va guardato caso per caso, ma diciamo uno potrebbe pensare che può valere anche il contrario, cioè che anzi potrebbe esserci un interesse di qualcuno, non dico a sottodimensionare, ma certamente non a sovradimensionare i morti di Covid, però questo va visto. Quindi su ognuno di questi aspetti è giusto interessarsi, è giusto informarsi, è giusto sentire anche quello che circola, però è anche giusto, mi riallaccio a un accenno velocissimo che ho fatto prima, ogni volta che noi ci arriva un'informazione, vediamo chi è la fonte o le fonti, soprattutto cerchiamo, oggi non è difficile, su internet molte cose si trovano, cerchiamo di trovare diverse fonti con il motore di ricerca e digitando certe parole chiave per dire sì, abbiamo trovato una fonte X, ma chi è? È un centro medico? È un esperto? È un docente della materia? è un giornale in cui ci sono giornalisti professionisti che hanno un codice deontologico, o è una pagina di una persona, un comune cittadino che ha tutto il diritto alla sua libertà di espressione, ma magari ha delle opinioni che non sappiamo quanto sono fondate. Quindi vedere varie voci, a informarsi su chi sono le fonti, da quali fonti provengono certe posizioni, e farsi anche un'idea critica. Ok, questo vale. Quindi la domanda è interessantissima, per questo mi ci sono soffermato, ma magari stanno così le cose, non ho idea. Certo, la mia prima reazione è stata, ma chissà, così in prima battuta non mi persuade, ci sarebbe da approfondire. Quindi le cose che ho detto sono tutte cose da elementi di approfondimento su cui ci sarebbe da fare un lavoro ad hoc. Ma questo vale pure per tutte le altre domande, ognuna di queste domande richiederebbe degli approfondimenti. Ovviamente il tema della parità uomo-donna è anche, in molte domande si richiama, c'è una discriminazione a svantaggio delle donne in Italia, che è aumentata la partecipazione femminile al mercato del lavoro, ma è molto, tuttora è nettamente inferiore rispetto alla media europea, nel mezzogiorno ancora di meno, gli stipendi sono ancora di meno, però in molti casi si può intervenire. Certo, non è una cosa facile, ci possono essere pregiudizi culturali, ci possono essere difficoltà economiche, diciamo, contingenti, però per esempio se c'è il meccanismo delle quote, che ha i suoi difetti, però è qualcosa che necessariamente va perseguito e va volta per volta ribadito. In Italia si tende a dimenticarlo, come sappiamo e come sa pure il ministro. Invece è qualcosa su cui battere il più possibile. È chiaro che l'unica risposta non sono le quote, no? Però intanto è un inizio per fare attenzione a queste dimensioni. Poi c'era, scusate un attimo, dunque, sei sempre di un siciliano? Sì, infatti lo riprendevo da una certa domanda. Il tema della riconversione di certe aree, per esempio una domanda faceva riferimento a Taranto, sono sicuro di questo potrebbe parlarne, non so se poi lui sceglierà di parlare di questo, anche il ministro, ma e diciamo un po' avevo cercato di accennare a questa tematica anche nel mio precedente intervento. In certi casi bisogna prendere atto del fatto che certe realtà produttive sono importanti, sono necessarie, è importante mantenerle per mantenere anche i livelli occupazionali, l'indotto e così via, però cercando di non pensarci all'ultimo minuto, si tratta anche di fare degli sforzi per riconvertirle, quindi in quelle stesse realtà, in quegli stessi stabilimenti industriali, creare delle lavorazioni diverse, magari vicine o a certe volte completamente diverse, per voltare pagina. Questo in realtà già nella domanda era sostanzialmente suggerito. E poi il tema delle diseguaglianze, mi fermo, è chiaro che le diseguaglianze non si possono abolire tutte. Alcune diseguaglianze sono naturali e ci devono essere sotto certo profilo. Diseguaglianze, c'è chi si impegna di più, c'è chi si impegna di meno. C'è chi è più preciso, che è più attento, e c'è chi un po' più approssimativo. Certo, un certo minimo di impegno, un certo minimo di precisione dovrebbe essere richiesto a tutti, però c'è poi chi va oltre e quindi chi fa di più. In questo senso è diseguale, quindi non è sbagliato considerarlo, anche se certe volte non vuol dire che allora debba necessariamente essere pagato di più. In certi casi questo vale, in certi altri casi potrebbe non valere, però le differenze ci sono, quindi che ci siano delle differenze più che delle diseguaglianze fra esseri umani, i singoli, ma anche comunità, anche gruppi, anche etnie sotto certi profili, quello deve essere. Se non ci fosse la differenza, allora le etnie sarebbero tutte uguali, i modelli culturali sarebbero tutti uguali, le radici culturali sarebbero tutte uguali, invece no. Dire che ci sono delle radici culturali, dice che ci sono dei modelli, questo significa che ci sono delle differenze importanti che vanno sotto certi profili tutelati. Quindi non tutte le diseguaglianze, nel senso delle diversità, vanno eliminate, ma alcune sì, assolutamente. Alcune non soltanto sono inique, sono ingiuste, in realtà non sono più tollerabili, almeno per la sensibilità odierna, perché magari qualche anno fa sono tollerate, magari sono anche ricercate. Ma sono anche economicamente inefficienti. Oggi sempre di più, ma lo dico con una battuta, chiaramente anche questo dovrebbe essere molto più approfondito, là si capisce come una diseguaglianza eccessiva, mentre secondo certe teorie appunto che andavano per la maggiore qualche decennio fa e che oggi sono fortemente appunto criticate, anche delle forti diseguaglianze vanno bene, perché tanto alla fine l'importante è gonfiare la torta complessiva, la ricchezza complessiva, alla fine staranno tutti meglio. Non è così, non è detto che sia così, e molto spesso non è così. Quindi c'è anche una inefficienza economica delle diseguaglianze, e poi ci sono anche delle ricadute politiche delle diseguaglianze, perché più certe, non tutte, certe diseguaglianze aumentano e sono viste come intollerabili, più c'è un risentimento, c'è un senso di ribellione che certe volte resta sordo, resta fermo, viene covato, ma da qualche parte poi invece scoppia, emerge. E questo non è detto che sia necessariamente una cosa positiva. Potrebbe invece emergere, per esempio, colpendo dei fondamenti della democrazia, o colpendo dei fondamenti della libertà d'opinione, o colpendo dei fondamenti della necessità che quando si parla o quando si prendono delle decisioni ci sia una base sulla conoscenza, sulla competenza. Ecco, questi sono fondamenti, tutti fondamenti: la libertà d'opinione, la competenza, gli istituti della democrazia, i contrappesi della democrazia, sono fondamenti del vivere civile nelle società democratiche, che certe volte certi risentimenti mettono in crisi, scagliano contro questo. Ok, questo non vuol dire che questi risentimenti vadano diciamo condannati sic et simpliciter. Bisogna comprenderli. Appunto, il tentativo che sto facendo in queste, sia pure in due parole, è quello di dire: quando ci sono dei risentimenti bisogna sforzarsi di capire perché avvengono, e questo molto spesso trova la sua causa nelle diseguaglianze. Quindi il tema delle diseguaglianze è fondamentale sotto tantissimi profili, non soltanto quelli economici, ma anche questi che ho, diciamo, ai quali ho fatto semplicemente un accenno. Va bene, io per il momento mi fermerei qua, anche se in realtà ce ne sarebbe un sacco di altre sulle quali mi piacerebbe parlare, però insomma, non la vorrei fare troppo lunga, poi c'è spazio di qualche altra cosa, se no già diciamo, mi fermo appunto, e vi ringrazio. Gli studenti, e chiaramente il ringraziamento e come dire l'apprezzamento va pure ai docenti, perché le domande sono degli studenti, si vede, si sente, li abbiamo anche sentiti proprio con la loro viva voce, però chiaramente c'è un lavoro dei docenti, un lavoro della scuola che è fondamentale e che è un pilastro anche di quel vivere democratico al quale facevo riferimento.
Grazie a te professore anche per la chiarezza in cui hai esposto le questioni. Al ministro la parola, anche perché so che lui alle 11 deve andare via, quindi gli diamo la possibilità di diciamo, avere il tempo necessario per dire quello che riterrà opportuno.
Vabbè, io vi voglio molto ringraziare, ringrazio gli studenti, ringrazio anch'io i docenti, ringrazio il Centro Pio La Torre per diciamo, questo confronto. Sono domande che non solo arricchiscono la riflessione di queste ore, ma ci fanno anche, ci interrogano provando a capire diciamo, quello che stiamo facendo, provando a spiegarlo meglio, e io questo vorrei provare a fare con voi. C'è una grande consapevolezza in diverse domande, voglio partire da questo tema delle disuguaglianze di cui parlava il professor La Spina, che era un tema che era già presente prima della pandemia, cioè già prima della pandemia appunto, come anch'io citavo proprio quel libro che ha ricordato Franco Garufi, Il mondo si era guastato, e si era guastato per questo motivo, per delle disuguaglianze che erano diventate proprio delle divisioni, cioè non era soltanto la disuguaglianza il problema, ma è che delle vite delle persone o di paesi o di territori prendevano linee completamente divergenti, cioè da pochi continuavano a crescere, ad arricchirsi, e una grande maggioranza, la grande maggioranza che poi diciamo è fondamentale per la tenuta delle democrazie, in realtà vedeva progressivamente arretrare, perdere diciamo la propria posizione, il proprio ruolo, il proprio potere, la propria ricchezza, il proprio benessere. Allora, questa pandemia purtroppo rischia di ulteriormente allargare queste distanze, e se la guardiamo pensando al nostro paese, all'Italia, rischia di farlo, diciamo, su tre categorie: giovani, donne e sud. Il sud, da questo punto di vista, cioè se dovessi descriverlo, io faccio il ministro del sud e della coesione territoriale, vorrei soffermarmi su entrambi questi concetti, cioè su queste due questioni, il sud e la coesione territoriale. Perché il sud è un po' il luogo in cui si sommano e si combinano tutte queste disuguaglianze che attraversano il nostro paese, perché sono più forti le disuguaglianze tra le generazioni, sono più forti le disuguaglianze di genere, sono più forti i divari nell'accesso ai diritti di cittadinanza. Uno studente ha ricordato il tema della scuola, altri quello della sanità, e su questo ci voglio tornare. Voi avete avuto anche il coraggio di usare parole forti. Abolirle le disuguaglianze, qualcuno ha detto. Io penso che bisogna combatterle, perché questo serve non solo ad avere un mondo più giusto, ma anche un mondo in cui l'economia possa funzionare meglio, perché così com'è non ha funzionato. Vorrei partire da questa questione del divario tra nord e sud per dirvi che bisogna sempre guardare alla storia e alla geografia, non bisogna mai dimenticare la storia e la geografia. E la storia ci insegna che se è vero che questo divario ce lo portiamo avanti dall'Unità d'Italia, è anche vero che non è impossibile non invertirlo. Ci sono state delle stagioni, anche della storia del nostro paese, in cui grazie al frutto di politiche messe in campo, ma grazie al frutto anche di grandi lotte, battaglie sociali per lo sviluppo, per la modernizzazione, alcune di queste le ha fatte Pio La Torre, per esempio in Sicilia, ma non solo. In realtà il divario tra nord e sud, questa questione meridionale, veniva affrontata, e quello che stiamo provando a fare adesso è nuovamente metterla al centro delle nostre priorità. Anzi, siamo accusati come governo, io in realtà ne sono fiero, addirittura di essere meridionalisti, come se questo fosse un'offesa. Invece così non è, perché non è la rivendicazione soltanto di qualcosa. È soprattutto l'idea che, liberando il potenziale che c'è non nel sud, ma nelle persone che vivono al sud, in quelle che vogliono tornare, in quelle che potrebbero venire, noi contribuiamo allo sviluppo del paese. Non solo, dicevo, guardare alle geografie, perché dobbiamo anche provare ad allargare un po' l'orizzonte. Il tema non è solo del sud Italia. Noi l'abbiamo visto durante la crisi precedente, è da 10 anni che viviamo praticamente sempre in delle crisi. Questa è la crisi peggiore della nostra storia, ma era stata preceduta da un'altra crisi altrettanto cattiva, altrettanto profonda, che aveva colpito tutto il sud d'Europa. E l'Europa in quella fase non aveva dato una risposta forte, coraggiosa al sud, anche perché aveva smarrito, diciamo, questo punto cardinale. E lo abbiamo visto nella disattenzione che ha avuto l'Europa nei confronti del Mediterraneo, dove si giocano grandi questioni, che sono le questioni della modernità. La prima è la questione della demografia, come si evolvono le nostre società, i vecchi e i giovani. La seconda questione è quella dell'emergenza climatica, e l'altra grande questione, l'avete ricordata ed è bellissimo, è fuori dal dibattito pubblico, invece è nelle vostre coscienze e ce l'avete emessa, il tema della pace. Intorno al Mediterraneo noi siamo circondati da un'instabilità, da guerre, da quella che Papa Francesco ha chiamato in altre occasioni la terza guerra mondiale a pezzi, che si sta giocando anche nel Mediterraneo, e noi non abbiamo avuto come Europa una risposta all'altezza di entrambe queste sfide, sulla questione migratoria, su quella climatica e sul tema della pace. Anche perché abbiamo smesso di guardare, per esempio, non solo al nord e sud d'Italia o al nord e sud d'Europa, ma anche al nord e sud del mondo. Questo è importantissimo perché guardando anche a una prospettiva di sviluppo per il sud del mondo, di uno sviluppo più equilibrato, non dobbiamo avere paura di essere ambiziosi, di fare pensieri grandi, di pensare a questo mondo che le nuove tecnologie hanno reso sempre più piccolo, sempre più connesso, e allora abbiamo bisogno anche di una politica che se ne occupi. Guardando anche uno sviluppo di quelle aree, di quei territori, noi possiamo avere un mondo più equilibrato che aiuti ad affrontare queste tre questioni che avevo detto, quelle dell'immigrazione, quelle del clima e appunto il tema della pace. Adesso l'Europa ha fatto un percorso diverso e anche al suo interno ha risposto in maniera diversa. Nella crisi precedente ha risposto con una parola terribile che non ha fatto altro che colpire chi aveva più bisogno, che è stata l'austerità. Cioè, quando c'era bisogno di un intervento pubblico, di un sostegno pubblico, chi era in sofferenza, l'Europa ha risposto nella maniera più arcigna. L'abbiamo visto in Grecia, ma questo ha avuto anche effetti in Italia e sul nostro sud. Invece questa volta, di fronte diciamo all'evidenza così eclatante e drammatica che la pandemia ha messo sotto gli occhi di tutti, c'è stata una risposta diversa, che è quella di mettere in campo investimenti che sono stati chiamati Next Generation EU, cioè proprio orientati alle nuove generazioni, con lo spirito, lo accennavo prima, ma adesso voglio tornarci perché è importante, perché affronta diciamo tutte le questioni che avete sollevato, con lo spirito di un modello di sviluppo nuovo. E un modello di sviluppo nuovo deve guardare a tutte le sue componenti, che sono quella culturale, quella sociale, quella strettamente economica. Io vorrei proprio su questi temi provare a dire alcune cose. Vedete, diciamo, voi siete studenti e io insomma, sono molto felice di confrontarmi con voi, non mi capita spesso di poter parlare agli studenti, questa per me è un'occasione preziosa e vorrei raccontarvi proprio in 30 secondi che io vengo da un paese povero, in mezzo alla Sicilia, da una casa dove non c'erano molti libri, e tutto quello che ho fatto, la persona che sono diventato con i miei errori, anche con l'impegno invece che ho messo nelle cose che ho fatto nella vita, l'ho dovuto alla scuola. Nel mio paese c'era quasi solo la scuola e la scuola è stato uno strumento anche per provare a migliorare la mia condizione culturale prima che economica e sociale. E questo è una cosa che un po' si è persa nel nostro paese, purtroppo, cioè investire sulla scuola, in particolare nel mezzogiorno. Ecco perché prima che arrivasse questa pandemia, perché il Sud era già in crisi prima di questa crisi, io insieme al resto del governo avevo presentato un piano per il Sud che guardava al 2030, e anzi sono stato criticato per aver dato un orizzonte molto lungo, che non significa non concentrarsi sull'emergenza, ma bisogna non smarrire la prospettiva, e lasciatemelo dire, perché se i giovani se ne sono andati dai nostri paesi, dalle nostre città, dal mezzogiorno in massa negli ultimi anni, nell'ultimo decennio, non se ne sono andati soltanto perché gli mancava il lavoro domani mattina, ma perché non intravedevano una prospettiva di cambiamento all'altezza dei loro bisogni, all'altezza delle loro anche ambizioni. E quindi diciamo abbiamo bisogno di guardare al futuro, a quello che sarà, e al primo posto dobbiamo mettere proprio la scuola. Abbiamo provato a mettere la scuola, l'abbiamo fatto, guardate, anche durante questa pandemia. Io mi occupo di fondi europei, di fondi di coesione strutturali, voi forse non sapete diciamo bene come funzionano, ma l'Europa ci dà delle risorse per fare degli investimenti, ce li dava già prima di queste molto copiose che adesso arriveranno, e queste risorse le abbiamo già utilizzate per esempio per comprare attrezzature, dispositivi per le famiglie meno abbienti, tablet, per mandarli appunto in alcuni paesi dove la connessione arriva male. Ma quella, la sfida che diciamo ho provato a mettere in campo anche grazie al contributo di alcune associazioni del terzo settore, e provare a contrastare la povertà educativa minorile, e soprattutto diciamo con questa nuova stagione noi dobbiamo come dire, fare una grande operazione di ammodernamento delle nostre scuole, di prolungamento delle attività, soprattutto in alcune aree in cui il contesto economico, retroterra anche spesso sociale, fatica a offrire opportunità di sviluppo della propria personalità alle nuove generazioni. E questo è un impegno, diciamo, che stiamo mettendo in campo e che è il punto fondamentale. Del resto, diciamo, qui in un percorso antimafia non possiamo non ricordare quella frase bellissima di uno scrittore siciliano, Gesualdo Bufalino, che diceva che per combattere la mafia non c'è bisogno dell'esercito, ma c'è bisogno di un esercito di maestri elementari, che significa appunto investire sulla scuola, investire sul sapere. Ma questo deve guardare a tutti i servizi, a come si organizza la nostra comunità, dal trasporto pubblico locale, che dobbiamo incentivare anche per le questioni ambientali, all'organizzazione della sanità, che è stata duramente colpita nel corso di questi anni da un lungo processo di disinvestimento. Abbiamo un divario inaccettabile, perché significa avere cittadini di serie A e cittadini di serie B a seconda, diciamo, della regione di residenza nel nostro paese, anche per il frutto, secondo me, sbagliato di un eccesso appunto di regionalismo nel nostro sistema. È una cosa a cui accennava il professor Laspina, che ha smarrito, diciamo, una unitarietà anche nella garanzia dei diritti delle persone, a cominciare dalla salute. Ma non solo, c'è stato anche, diciamo, il prevalere di interessi particolari in quel settore, a cominciare da interessi di profitto, che hanno progressivamente allontanato e hanno reso anche meno efficiente il nostro sistema, diciamo, la priorità che dovrebbe essere fornire alle persone le migliori prestazioni. Questo è una questione che abbiamo provato, per fortuna, diciamo, tempestivamente durante la pandemia a mettere a fuoco. Purtroppo invece, diciamo, abbiamo riscontrato una lentezza di tutta la nostra macchina amministrativa, e questo è un tema su cui voglio tornare poi, a mettere davvero poi a terra questi investimenti che avevamo invece stanziato e previsto per la sanità. E c'è il tema del lavoro, in particolare del lavoro giovanile, del lavoro femminile, che noi dobbiamo incentivare, soprattutto nelle aree in cui, come il Mezzogiorno, siamo agli ultimi posti in Europa per livelli di occupazione, soprattutto delle donne, ma anche dei giovani. Dobbiamo farlo attraverso, diciamo, sostenendo le imprese che vogliono assumere, o sostenendo le imprese che vogliono mantenere i loro livelli occupazionali. Ma se vogliamo liberare il potenziale delle donne, non basta dare un incentivo, dare un sussidio a un imprenditore per assumerla. Serve avere quel contesto, servono avere gli asili nidi, il tempo prolungato nelle scuole, che consentono di liberare il potenziale delle donne, soprattutto in questa crisi che ha colpito maggiormente le donne, proprio perché ha riguardato, a differenza della crisi precedente, non solo l'industria, ma anche settori in cui è maggiore la componente femminile. E il Mezzogiorno, da questo punto di vista, mi verrebbe da dire, oggi la questione meridionale è essenzialmente una questione giovanile e una questione femminile. E allora, diciamo, che cosa bisogna fare? Bisogna mettere in campo un modello di sviluppo nuovo in cui il Mezzogiorno e il Sud può avere anche delle potenzialità per tutto il paese, potenzialità che fin qui sono state inespresse, che non si deve limitare a rincorrere un altro modello di sviluppo, ma può mettere in campo le sue risorse, le sue vocazioni, che non significa non avere più un'industria, ma avere un'industria che sia sostenibile, compatibile con l'ambiente. È la sfida che per esempio vogliamo compiere, sostenendo dei processi imprenditoriali che in alcuni settori si sono già messi in campo, in particolare nel Mezzogiorno, dalla bioeconomia a settori di agricoltura e di agroalimentare di qualità che stanno puntando anche sul tema della sostenibilità, della qualità delle produzioni. Bisogna farlo mettendoci anche tecnologia, perché portando per esempio la connessione nelle aree rurali, e questa è una cosa che vogliamo fare adesso con queste risorse che arrivano dall'Europa, consente allo stesso tempo di avere produzioni agroalimentari di maggiore qualità e un controllo e una sostenibilità del suolo, della terra, soprattutto appunto nei territori più esposti al rischio all'emergenza climatica. Ma questo significa, diciamo, calarsi anche nelle ferite della nostra società, e Taranto è una ferita, perché è una città ferita dall'alternativa a cui l'abbiamo sempre messa di fronte nel corso degli ultimi decenni, tra salute e lavoro, tra ambiente e economia. E questa alternativa tragica invece la dobbiamo risolvere. Ecco perché su Taranto abbiamo tantissimi investimenti che servono a fare non solo le bonifiche di quell'area e a sviluppare produzioni diverse rispetto all'acciaio, che era l'unica produzione di quella città. Invece bisogna diversificare anche sfruttando il mare, sfruttando il porto, il grande patrimonio culturale, ma anche quell'acciaieria deve essere resa sostenibile, perché è possibile oggi con le tecnologie produrre acciaio senza creare morti e inquinamento come è stato fatto in passato. E questo è l'impegno di queste ore che stiamo mettendo nel governo. C'è anche un tema che riguarda appunto l'innovazione. Se noi prendiamo questo elemento della sostenibilità e proviamo a farlo diventare, diciamo, la bussola di questo sviluppo. Non è soltanto un fatto, diciamo, di difesa dell'ambiente solo difensivo, ma anche perché proprio puntando sulla sostenibilità oggi puoi mettere in campo quei processi innovativi nel nostro sistema produttivo e imprenditoriale che consentano all'Italia di arrivare prima di altri paesi su determinati settori e determinate produzioni. E anche lì, da un lato fare l'innovazione e dall'altro recuperare tutta l'arretratezza che esiste ed è fortissima. Per esempio, guardiamo al tema dei rifiuti. Cosa è successo in tutti questi anni, anche nel Mezzogiorno, che era indietro, per esempio, sulla raccolta differenziata? Che magari in alcuni comuni si riesce a fare la raccolta differenziata, hanno cominciato a farlo, sono un po' più indietro le grandi città del Mezzogiorno, ma in tanti comuni l'hanno fatto. Ma questo investimento che c'è stato, giusto, fondamentale in questo momento, non è riuscito a completare un ciclo integrale dei rifiuti che punti al riutilizzo, alla creazione per esempio di combustibili bio, che serve per avere anche un sistema economico intorno al tema dei rifiuti di maggiore qualità. E avere un ciclo integrale dei rifiuti, chiudere la vicenda scandalosa che ancora esiste delle discariche, ci sono alcune regioni che non hanno ancora un piano integrato e integrale del ciclo dei rifiuti, purtroppo nel Mezzogiorno, e questo è un grande tema. Significa anche spezzare i legami opachi anche con alcune economie, alcune imprese criminali che proprio in questo settore, mafiose, che proprio in questo settore hanno fatto troppi affari in questi anni sulla pelle e sul territorio. C'è un'altra ragione di fondo per la quale dobbiamo investire in sostenibilità. Perché tutti questi investimenti di questa nuova stagione che si apre, superata la fase in cui dobbiamo tamponare gli effetti immediati della pandemia, creerà debito, e questo debito ricade sulle generazioni future. E uno dei modi per provare a ripagare questo debito è consegnare un mondo migliore, più sostenibile, più vivibile rispetto a quello che rischia di diventare o che già in parte è diventato. Non è solo una questione di equità. questo è il punto che ha toccato anche il professor Laspina. Vorrei dire che non è solo una questione di giustizia. Io penso che già questo sia importante, avere maggiore giustizia sociale, giustizia ambientale, giustizia nei confronti delle generazioni future, ma serve oggi a rimettere in campo lo sviluppo. La dico con un esempio, così ci capiamo. Dare, diciamo, le stesse opportunità nel percorso scolastico a un bambino del mio paese, in mezzo alla provincia di Caltanissetta, rispetto a uno che vive al centro di Bologna o al centro di Milano, non è solo giusto, ma serve a dare più intelligenza al nostro paese, tutta l'intelligenza di cui abbiamo bisogno per queste sfide che devono essere governate da diciamo un grande investimento nel sapere, nelle nuove conoscenze. Abbattere il divario digitale, la pandemia ci ha rivelato questa nuova disuguaglianza che si somma a quelle antiche. Combattere il divario digitale non è solo giusto perché oggi il diritto alla connessione è come il diritto all'istruzione del secolo scorso, ma rende il paese più competitivo anche il tessuto economico e così il tema dell'ambiente. Non è solo un fatto di giustizia, è anche un elemento di nuova competitività. Ecco, diciamo, perché a mio avviso tutto questo investimento, e arrivo a un punto, poi l'ho fatta fin troppo lunga, consente anche di provare ad arginare le mafie, di provare a combattere le mafie. Nelle crisi le mafie cercano sempre, il professor Laspina ce lo può spiegare meglio di tutti, anche dopo di me quando io finisco, cercano sempre di approfittare per espandere il loro potere economico sfruttando le difficoltà del sistema imprenditoriale o anche il proprio consenso sociale, provando a magari a fare quella propaganda fasulla e menzognera in alcuni quartieri di boss mafiosi che si prenderebbero cura dei bisogni delle persone distribuendo pacchi alimentari. Io sono orgoglioso che proprio mentre accadeva questo, noi abbiamo dato tanto sostegno alle imprese anche in termini di liquidità e sostegno sociale con redditi d'emergenza, con aiuti alimentari che abbiamo previsti, proprio per dare l'idea che lo Stato non vuole lasciare spazio. Ma questo non esclude il rischio che nel nostro ordinamento ci siano delle crepe dentro cui le mafie possono inserirsi. Ora queste crepe noi le dobbiamo provare a chiudere, le dobbiamo provare a sanare, e non è questo incompatibile con anche un sistema di regole, di leggi chiare di cui abbiamo bisogno. Anzi, la tecnologia, la digitalizzazione può essere un aiuto anche da questo punto di vista. Noi abbiamo la necessità di rendere le nostre procedure più semplici, più standard, anche per avere un controllo migliore ed evitare quello che diceva ragazza, che la mafia se ne approfitti, e se ne approfitti non solo al sud ma in ogni parte del paese. Perché non tutto possiamo lasciare all'azione straordinaria che le forze dell'ordine e la magistratura continuano a svolgere, perché quella è la repressione arriva sempre dopo. Noi dobbiamo essere più veloci a mettere in campo un cambiamento che alzi degli argini nei confronti delle penetrazioni criminali. E anche questa è una cosa su cui sto lavorando insieme al ministro Lamorgese in questo momento, fare una battaglia e potenziare gli strumenti che noi abbiamo contro il racket e contro l'usura, perché questo è un rischio concreto in questo momento di crisi. E questo, diciamo, è stato ricordata la figura di Libero Grassi, è una grande battaglia per la libertà di impresa, per la libertà in fondo dei nostri territori. Vorrei dire che per chiudere, diciamo, queste crepe dell'ordinamento abbiamo bisogno anche di un'amministrazione pubblica che sia all'altezza di queste sfide, e oggi purtroppo la nostra amministrazione pubblica è un po' stanca, è un po' invecchiata, è un'amministrazione pubblica anche un po' che non ci crede più, perché nel corso degli ultimi anni Abbiamo, quando per troppo tempo si è detto che tutto bisognava lasciare al mercato, alle forze economiche, noi non abbiamo investito nelle nostre istituzioni anche in termini di risorse umane. Oggi noi abbiamo un'amministrazione che è la più vecchia e povera di competenze d'Europa. Ecco perché un grande investimento è quello di consentire l'ingresso nella pubblica amministrazione, nel settore pubblico allargato, delle nuove competenze di cui sono portatrici le nuove generazioni. Questo è un impegno che io mi sono preso, a volte mi accusano proprio per questo motivo, ma come significa fare le assunzioni pubbliche, questo è statalismo. In realtà se andiamo nelle nostre amministrazioni comunali lo vediamo, ci sono poche persone e persone sempre più demotivate purtroppo da questo, salvo scoprire durante la pandemia quanto essenziali siano i servizi pubblici. In fondo gli infermieri, i medici, gli insegnanti che si stanno facendo in quattro per mantenere la didattica anche in questo momento difficile, non sono altro che persone che fanno questa scelta di impegno pubblico, che è una scelta altrettanto importante. Le nuove generazioni devono avere anche nella pubblica amministrazione, una pubblica amministrazione nuova, votata all'innovazione, all'efficienza, alle nuove sfide, all'ambiente, anche uno sbocco per il lavoro di qualità. Io vorrei chiudere su questo tema, ho parlato fin troppo della coesione territoriale, perché la coesione territoriale non è un percorso scontato né neutro, perché quell'idea sbagliata secondo cui concentrare la ricchezza nelle mani di pochi poi comunque avrebbe portato benefici per tutti e che si è rivelata fallimentare, cioè per 30 anni abbiamo pensato che la disuguaglianza in fondo poteva far bene anche all'economia, perché comunque se cresceva l'economia poi le ricadute positive arrivavano su tutti. Così non è quando la disuguaglianza è troppo forte, questo vale anche per i territori. Se lo sviluppo lo concentriamo solo in alcune aree, non necessariamente ne beneficeranno, e questo non riguarda solo il rapporto tra nord e sud, riguarda anche il rapporto tra centro e periferie, tra aree urbane e aree interne. Anche al nord, anche nelle valli c'è questo tema delle disuguaglianze tra i territori, delle disuguaglianze territoriali, e sono essenziali perché se ci sono delle aree, intere popolazioni che si sentono tagliate fuori dai processi di sviluppo, dai processi di cambiamento, poi reagiscono e reagiscono anche con la chiusura. Mettere in campo una politica per la coesione territoriale ha bisogno di tutta una serie di interventi che stiamo mettendo in campo adesso. Io ho presentato questo piano Sud 2030 che va proprio in questa direzione, stiamo puntando anche molto sulle aree interne, che la pandemia ci ha rivelato non essere un piccolo mondo antico, ma un luogo in cui anche magari avendo una connessione veloce si può lavorare, produrre, pensare all'innovazione in connessione con il mondo intero, e questo è un valore fondamentale. Ma per farlo queste politiche hanno bisogno di camminare sulle gambe della società, bisogna che costruiscano delle alleanze, e una delle alleanze fondamentali è quella che dobbiamo costruire con tutto un mondo. Si discute sempre di Stato e mercato e si dimentica un punto che è fondamentale: la società. C'è il terzo settore, il mondo delle associazioni, che è poi animato dalla grande partecipazione e dal grande impegno delle nuove generazioni. In fondo questo mondo dopo il Covid è più giusto, più sostenibile, più inclusivo, più equilibrato, che vogliamo mettere in campo. In realtà in tanti lo stanno cominciando a realizzare nel proprio impegno. Il compito della politica non solo quella dei partiti o delle istituzioni, ma della politica che ciascuno di noi fa quando si occupa degli altri e del bene comune, del bene pubblico, non deve far altro che provare a mettere in rete tutte queste esperienze alla luce di una saggezza nuova che i grandi cambiamenti come quelli che stiamo vivendo ne hanno bisogno. Io sono molto confortato perché dalle domande, dalla discussione di oggi, mi pare che questa saggezza nuova si faccia largo tra voi studenti, e questo ci consegna, anche in una fase molto difficile in cui facciamo i conti con tutte queste morti ogni giorno, un grande elemento di speranza a cui nessuna generazione, ma penso nessun popolo, può rinunciare. Grazie.
Grazie a te, Ministro, e grazie anche agli altri relatori, al professore La Spina, alla professoressa Annalisa Cannata. Io brevissimamente, naturalmente, per riepilogare, una videoconferenza che credo che abbia avuto il più alto numero di accessi che della nostra esperienza ormai di 14 anni di videoconferenza. Abbiamo superato le oltre 400 scuole, quindi praticamente decine di migliaia di studenti che hanno potuto seguire, e qui, non essendo diciamo strumenti della RAI, abbiamo saputo gestire questo flusso di collegamento con grande fatica, per la quale ringrazio diciamo i nostri amici tecnici che si sono prodigati a garantire un buon collegamento. Questa è la prima considerazione. L'altra è quella che proviene dalle domande. Le domande dei ragazzi hanno avuto diciamo un punto centrale per dire cosa facciamo di fronte alla crisi accentuata dalla pandemia, una crisi che si innestava, come è stato detto dai relatori, su un processo di recessione che era iniziato nel 2008 per il nostro paese e per tutta l'economia mondiale. Quindi il problema è come utilizzare le possibilità e le risorse che saranno disponibili, a cominciare da quelle europee, per poter ribaltare il vecchio modello di sviluppo, che qui è stato ribadito anche dal Ministro, fondato sulla libertà di mercato senza alcuna governance, perché la ricchezza sarebbe distribuita anche se si accumulava in poche mani. Invece quello che percepiscono i ragazzi è gli aspetti appunto della cosiddetta disuguaglianza, quella della povertà, la disuguaglianza di genere, la disuguaglianza territoriale, come è stato detto, la disuguaglianza tecnologica. Non tutti i ragazzi hanno avuto il tablet o il telefonino per potersi collegare alle videoconferenze, ad esempio, che è un aspetto che noi abbiamo registrato. Quindi la domanda è come cambiare il modello di sviluppo, come rovesciarlo praticamente. E noi che traiamo la lezione da Pio La Torre, da uno che sosteneva ovviamente che cosa? La trasformazione e il cambiamento di questa società, combattendo contro tutte le forze ostili, dalla mafia alle forze ovviamente di un capitalismo che si affidava al dio mercato e all'arroganza di questo dio mercato del denaro. E l'altra domanda è quindi come creare il nuovo lavoro, perché è la prospettiva di fronte alla quale i ragazzi entrano in angoscia. Quindi un nuovo modello di sviluppo che sia più rispettoso dell'ambiente, che appunto elimina e riduca le disuguaglianze, che accresca la modernità, accresca la creatività del sistema formativo, quindi la scuola da potenziare, da diffondere, da accrescere con tutti i mezzi. E noi diamo il nostro modestissimo contributo a questo progetto, ponendo la nostra esperienza, come dimostrano questi 14 anni di videoconferenza con le scuole medie superiori, le scuole secondarie di secondo grado italiane, ma anche con i gruppi di studenti universitari, con le scuole italiane all'estero, con le scuole delle case circondariali, ponendo il problema che lo studio deve rafforzare la capacità critica, la conoscenza critica delle nuove generazioni. Ecco, questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto è come noi possiamo sperare, impegnarci per utilizzare tutte le risorse disponibili, le risorse finanziarie, per poter uscire dalla crisi pandemica come occasione di una grande ricrescita del nostro paese. E il punto centrale, naturalmente, qui ci sono state alcune domande, ho visto anche il Ministro che ha affrontato alcune domande specifiche, colte da una domanda di una ragazza appunto di Taranto. Noi dobbiamo impegnarci su questo, sostenere la partecipazione al basso, dobbiamo garantire ai ragazzi la libertà di studio, ma la libertà di partecipazione alla vita politica e sociale del nostro paese, per assicurare la loro libertà futura. Ecco, non sono affermazioni generiche, sono impegni concreti di politiche concrete, politiche sociali, politiche economiche, politiche complessive di educazione civica e infatti non a caso queste nostre videoconferenze, d'accordo col Ministero del MIUR, sono riconosciute come appunto lezioni di educazione civica che valgono anche per il curriculum e per il credito formativo delle scuole che partecipano. Noi vogliamo fornire con queste lezioni di educazione civica gli strumenti di conoscenza, di rendere consapevoli dei rischi che il presente ci mette davanti e costruire quindi un futuro libero da ogni disuguaglianza, da ogni forma di violenza e di arroganza. Vorrei concludere brevemente preannunciando gli impegni futuri, come abbiamo detto, il bando di concorso di idee al quale chiediamo ai ragazzi di partecipare, l'indagine sulla percezione del fenomeno mafioso e soprattutto, ecco questo è il nostro punto, come porre al centro della nostra attenzione l'uomo, giovane, vecchio, anziano, genere, differenza di genere, per superare qualsiasi forma di disuguaglianza. Concludendo, faccio una citazione. Si può sperare una trasformazione della società in cui viviamo, dove a dominare non sia la legge del più forte e l'arroganza del dio denaro, ma il rispetto della persona e una logica di gratuità? Non è Marx che dice questo, ma Papa Francesco, rivolgendosi alle classi dirigenti del mondo, dell'Europa e soprattutto dell'Italia, sperando che questo appello sia accolto da tutti, appunto, a cominciare la nostra classe dirigente. Grazie per aver partecipato. Il prossimo appuntamento che è venerdì 22 gennaio sul tema le religioni e il tema dell'antimafia e della mafia. Grazie.